Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
What's it like to trade crypto on Kraken? Let's say I'm in a state-of-the-art gym surrounded by powerful-looking machines. Do I head straight for the squat rack? I could, but this gym has options, like trainers, fitness pros, spotters to back me up. That's crypto on Kraken. Powerful crypto tools backed by 24/7 support and multi-layered security. Go to kraken.com and see what crypto can be. Not investment advice. Crypto trading involves risk of loss. Cryptocurrency services are provided to U.S. and U.S. territory customers by Payward Interactive Inc., PWI, DBA Kraken. View PWI's disclosures at kraken.com/legal/disclosures.
Thursday Night Football is on, and it's only on Prime Video.
Touchdown.
Tonight, the new-look New England Patriots take on the reloaded New York Jets in an intense divisional matchup.
What a catch.
Coverage begins at 7 p.m. Eastern with TNF Tonight, presented by Verizon. Not a Prime member? Sign up for a 30-day free trial to stream the game. It's the Patriots and Jets tonight at 7, only on Prime Video. Restrictions apply. See Amazon.com/AmazonPrime for details.
Si diceva, chi trova un amico trova un tesoro, ma cosa succede quando quell'amicizia finisce? E se non è un'amicizia? Se al posto dell'amicizia parliamo di un'alleanza militare, beh, a volte le alleanze cambiano, vengono interrotte. Se siamo in tempo di pace, non succede quasi nulla. In tempo di guerra è tutto molto più complicato. Si devono trovare degli accordi, si deve giungere anche a dei compromessi, ma a volte le reazioni sono eccessivamente violente e quei rapporti d'alleanza finiscono molto molto male. La nostra storia dovrebbe iniziare in una piccola isola greca, ma in realtà la facciamo cominciare da un'altra parte, la facciamo cominciare da Roma, da un palazzo di Roma. Un palazzo dove per tanto tempo viene custodito un armadio con le ante rivolte verso il muro, come se quell'armadio non dovesse essere mai e poi mai aperto. Quell'armadio, che è armato armadio della vergogna, ha custodito per decenni dei fascicoli destinati a una archiviazione temporanea che in realtà è diventata quasi perenne, fino a che alcuni miei colleghi non l'hanno scoperto, sollevando il caso di questo armadio della vergogna al cui interno venivano custoditi tantissimi fascicoli di procedimenti riguardanti crimini di guerra commessi durante la Seconda Guerra Mondiale. Cosa sarebbe accaduto se al posto di quell'archiviazione temporanea, di quella dimenticanza, se dimenticanza si è trattato, quei fascicoli fossero usciti da quel contenitore e fossero stati messi a disposizione delle procure? Beh, sicuramente tanti morti avrebbero avuto giustizia in tempo e non aspettando troppo, vedendo solo dei vecchietti transitare alla sbarra tra i sopravvissuti del tempo per rispondere di crimini commessi parecchi decenni prima. Perché quello che è avvenuto a Cefalonia nel settembre del 1943, e sono passati 81 anni, è stato un crimine vero e proprio. Cefalonia, bellissima isola che assieme a Corfù governa l'area di accesso al canale di Patrasso, era presidiata da una divisione italiana, la divisione Acqui, una divisione di fanteria. La 33esima Acqui si era stanziata in zona semplicemente per occupazione militare. Torniamo poi indietro nel tempo, autunno del 1940. Mussolini, perseguendo l'obiettivo di una guerra parallela, così la chiama lui, nei confronti di Hitler, decide di attaccare in autonomia la Grecia. Lo fa per smarcarsi a livello politico, ma anche militare, dall'alleato di Berlino. L'avventura greca comincia male e prosegue peggio. La guerra di Grecia è un disastro per il Regio Esercito. Si risolverà soltanto nella primavera del 1941, come abbiamo visto nel video del Re Ragazzino, che potete trovare dal canale, grazie all'intervento tedesco con l'invasione della Jugoslavia e la resa finale della Grecia. Da quel momento in avanti, per oltre due anni, le divisioni italiane occupano la Grecia. Qua e là sono accompagnate anche da reparti tedeschi. Reparti tedeschi che dopo il 25 luglio del 1943, dopo la caduta di Mussolini, hanno istruzioni precise, istruzioni di controllare l'alleato italiano, verso cui Hitler non nutre più alcuna fiducia. sono già pronti dei piani per l'invasione dell'Italia, perché il dubbio riguarda la volontà italiana di continuare a combattere in una guerra che, si sa, è già persa. A Cefalonia è presente la 33esima Divisione Acqui, al comando di un uomo speciale. È un generale, si chiama Antonio Gandin. Nonostante il cognome di origine veneta, arriva da una famiglia laziale, esattamente di Bagnaia, ed è nato in Abruzzo, dove il padre era prefetto del regno. Antonio Gandin ha svolto tutta la trafila all'interno del Regio Esercito, pur essendo laureato in lettere. Beh, aveva deciso di diventare militare di professione. Aveva frequentato l'Accademia di Modena, ne era uscito col grado di sottotenente. Aveva combattuto durante la guerra italo-turca, poi durante la Grande Guerra. Successivamente aveva partecipato a corsi di formazione ed era entrato alla scuola di guerra, prima come studente e poi come insegnante. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Antonio Gandin era generale di brigata. Nel 1942 era stato spedito in Russia con l'Oxir, poi Armir, il corpo di spedizione italiano in Russia, poi armata italiana in Russia. Aveva combattuto in maniera egregia contro i sovietici, al punto da ottenere una croce di ferro di prima classe dai tedeschi. Il 16 giugno del 1943, Gandin venne designato quale comandante della Acqui, una divisione di fanteria, schierata nello scacchiere mediterraneo, a protezione dell'isola di Cefalonia, in un momento critico. Appena un mese dopo aver preso l'incarico a Cefalonia, Gandin viene informato, come tutti gli altri ufficiali, come tutti gli altri soldati d'Italia, dell'avvicendamento politico, dell'arresto di Mussolini, dell'incarico conferito dal re al maresciallo d'Italia Pietro Badoglio e, chiaramente, comincia a serpeggiare l'idea di tornare a casa, di smetterla con la guerra. Ma la storia decide diversamente. A Cefalonia non ci sono solo gli italiani. A Cefalonia ci sono anche i tedeschi. Ci sono in misura minore a livello numerico. Hanno dei presidi affidati al tenente colonnello Barghe, ma è chiaro che in uno scontro diretto, almeno a livello numerico, avrebbero la peggio contro gli italiani dell'Acqui. Per un mesetto gli italiani e i tedeschi a Cefalonia continuano la loro solita routine, come se niente fosse. Svolgono anche alcune esercitazioni comuni. È la prassi, nulla di cui stupirsi. Tutto cambia la sera dell'8 settembre del 43, quando la radio diffonde il comunicato di Badoglio. Le prime reazioni all'interno dell'Acqui, dei vari reparti, sono un mix. Ci sono delle esplosioni di gioia, ci sono dei soldati che urlano «la guerra è finita, si torna a casa», ci sono altri che si domandano «e adesso cosa facciamo? Cosa facciamo qui, a Cefalonia, che è terra straniera? Cosa facciamo per tornare a casa? Dove prendiamo le navi per rientrare? E soprattutto cosa facciamo con i tedeschi, che fino a poche ore prima erano alleati e adesso, beh, non si sa più. Non si sa se siano amici, nemici, avversari, non lo si sa». Gandin decide di dare un segnale subito. Poco più di un'ora dopo la fine della lettura del proclama di Badoglio, ordina che escano le pattuglie. Bisogna dare il segnale che nulla è cambiato, che l'ordine viene mantenuto. I tedeschi in realtà non reagiscono bene a quel proclama. C'è una batteria tedesca all'interno della piazza di Argostoli, il paese principale di Cefalonia, dotata di semoventi d'artiglieria. I semoventi, per chi non sapesse, sono dei veicoli di solito ottenuti su scafo di un carro armato, quindi cingolati, con un cannone montato in posizione fissa in casamatta o in posizione scudata. Ecco, uno di questi semoventi tedeschi, dopo l'annuncio di Badoglio, si muove, si mette in posizione e prende di mira il porto. Punta uno dei dragamine italiani alla fonda. Questo dragamine reagisce ruotando le artiglierie di bordo contro il semovente. Sembra il classico stallo alla messicana, che viene interrotto dall'opera diplomatica degli ufficiali, sia italiani che tedeschi, tutti tranquilli. Nel frattempo arriva anche un messaggio dal generale Vecchiarelli, il comandante dell'undicesima armata italiana da cui dipende l'Acqui. Questo è il messaggio di Vecchiarelli. Seguito conclusione armistizio, truppe italiane undicesima armata seguiranno seguente linea condotta. Se tedeschi non faranno atti di violenza armata, italiani non faranno causa comune con ribelli né con truppe anglo-americane che sbarcassero. Reagiranno con forza a ogni violenza armata. Ognuno rimanga al suo posto con i compiti attuali. Sia mantenuta con ogni mezzo disciplina esemplare. Firmato generale Vecchiarelli. Gandin obbedisce agli ordini. Gli ordini sono di tenere la posizione, di mantenersi tranquilli, di non provocare i tedeschi e di reagire solo in caso di attacco. Alcuni fra i partigiani greci presenti nell'isola iniziano a prendere contatto con i soldati e gli ufficiali italiani, non con gli ufficiali superiori, non si fidano. Ne parlano con gli ufficiali inferiori e attraverso la popolazione mandano messaggi: venite a combattere con noi contro i tedeschi, dateci le armi, aiutateci. Alcuni di questi messaggi vengono ignorati, ma altri vengono raccolti, soprattutto dagli ufficiali inferiori del 33° reggimento d'artiglieria, uno dei reggimenti che compone la divisione. Sono tre gli ufficiali coinvolti: il capitano Amos Pampaloni, il tenente Abele Ambrosini e soprattutto il capitano Renzo Apollonio. Sono questi tre a farsi carico delle prime istanze nei confronti degli ufficiali superiori. Le loro batterie vengono spostate a protezione del quartier generale. Gandin obbedisce a Vecchiarelli, ma nel frattempo non riesce a fidarsi del tutto dei tedeschi. Ma è chiaro, sta giocando una partita molto delicata per mantenere un equilibrio costante, perché non deve dare nessun pretesto ai tedeschi per attaccare, ma al contempo deve tenere a freno i suoi uomini che vorrebbero andarsene via, andare a casa o addirittura attaccare i tedeschi. Non è facile il lavoro di Gandin e per giorni deve fare mediatore. Tra l'altro viene mantenuto all'oscuro Gandin.
With the $5 meal deal at McDonald's, you pick a McDouble or a McChicken, then get a small fry, a small drink, and a four-piece McNuggets. That's a lot of McDonald's for not a lot of money.
Price and participation may vary for a limited time only.
Anche delle manovre del governo italiano. Non sa, ad esempio, che il governo, con re in testa, è fuggito da Roma, è fuggito a Brindisi. Non lo sa, Gandin. Viene mantenuto all'oscuro di tante questioni. Dall'altra parte, il colonnello Barghe cerca di parlamentare con lui, prendendo tempo e chiedendo al contempo rinforzi alle truppe tedesche in terraferma. Vuole Barghe rimettere in equilibrio le forze, averne abbastanza per attaccare l'Acqui qualora facesse segno di volersi ribellare. Tra l'altro i tedeschi hanno mandato delle direttive chiare. Queste direttive prevedono di dare un ultimatum secco a breve scadenza alle forze italiane presenti, un ultimatum di consegna delle armi in caso di resistenza o di mancato ottemperamento a questo ultimatum. L'ordine è quello di attaccare e di uccidere tramite fucilazione tutti gli ufficiali che verranno trattati non in base al loro rango, ma come cecchini, come franchi tiratori, come soldati senza onore. È una posizione sempre più difficile, quella di Gandin. Apollonio, Pampaloni e Ambrosini continuano a premere. Nelle riunioni chiedono di disporre le truppe italiane sulla difensiva e pronte ad attaccare i tedeschi. Gandin fa fatica ad ascoltarli. Cerca di spiegare loro che qualunque movimento potrebbe essere letto dai tedeschi come una puntata offensiva, come una volontà di attaccare, e quindi attaccherebbero loro per primi. Non bisogna dargli alcuna possibilità di malinterpretare le mosse dell'Acqui. Ma all'interno dell'Acqui ci sono anche degli ufficiali, come il vice comandante della divisione, Gerzi, o il comandante della fanteria, il tenente colonnello Fioretti, capo di stato maggiore della divisione, che vorrebbero semplicemente accettare le richieste tedesche. Richieste che prevedono la consegna delle armi pesanti, cioè tutte le artiglierie, il mantenimento delle sole armi leggere personali e il trasferimento in terraferma. L'11 settembre, sono passati praticamente neanche tre giorni, il colonnello Barghe si ripresenta con un ultimatum in 9 punti. Gandin gli risponde con una richiesta di chiarimenti, letterale. Gli dice chiaramente che non si può adempiere nei tempi richiesti alla consegna di tutti i materiali che hanno chiesto i tedeschi. Barghe promette comunque un trattamento cavalleresco nei confronti di ufficiali e soldati disarmati, ma Gandin non si fida e i suoi ufficiali inferiori ancora meno. L'unica mossa che fa Gandin è quella di ritirare i reparti che presidiano le alture di Cardacata, le alture da cui si dominano le spiagge su cui stanno sbarcando i primi reparti tedeschi chiamati da Barghe. Sono reparti composti da 2 divisioni tedesche, la 704esima divisione e la prima Gebirgs-Division, la Edelweiss, una divisione da montagna, equivalente dei nostri alpini. I soldati tedeschi della Edelweiss, d'altronde, sembrano sostanzialmente dei vecchi combattenti tirolesi, con i pantaloncini corti, il berretto con la stella alpina, ma sono dei combattenti formidabili. Provengono dall'Austria, dalla Baviera. Alcuni di questi sono Ptanten, sono sudtirolesi che sono scappati, sono andati dall'Alto Adige, preferendo il Reich nazista, e hanno un motivo in più per odiare gli italiani. Ma degli Optanten ce ne occuperemo tra qualche giorno, in un video apposito che vi invito a visionare sin da ora. I giorni passano, i tedeschi arrivano sempre di più. Gandin è sempre più stretto fra i vari fuochi, soprattutto quando viene a sapere, da una trasmissione radio, che i tedeschi si sono già dimostrati ostili nei confronti degli italiani. Viene a conoscenza dell'affondamento dell'ammiraglia della flotta italiana, la corazzata Roma. Ne abbiamo parlato in un altro video, lo trovate nel canale. Non ne sapeva nulla. Questo è un fatto che inizia a far mutare l'opinione di Gandin. Forse è il caso di non continuare le trattative, di dimostrarsi più fermi. Gandin da quel momento cerca in ogni modo di riorganizzare le sue truppe, cerca anche di bloccare alcuni afflussi tedeschi nel mezzo dell'isola, sempre evitando posizioni di forza. Dalla terraferma il generale austriaco Alexander Löhr ordina zero pietà nei confronti degli italiani che si sono opposti agli ordini che arrivano dalle truppe tedesche. Alla Cefalonia arriva il generale Lahn, comandante dell'Edelweiss, ci arriva con un idrovolante, ma mentre sta ammarando la contraerea italiana lo prende di mira. Anche per questo motivo Lahn decide di passare all'offensiva. Nel frattempo Gandin ha indetto una sorta di referendum tra i soldati della divisione. Cosa fare? Accettare l'ultimatum tedesco? Quindi consegnare tutte le armi e farsi internare? Oppure combattere? Accettare la sfida del combattimento contro forze che stanno diventando preponderanti, una divisione contro due, soprattutto una divisione con poca contraerea e nessun mezzo corazzato e neanche mezzi controcarro, contro due divisioni di cui una da montagna, appoggiate da semoventi d'artiglieria e con un pesante appoggio aereo. Il 14 settembre Gandin ha i risultati di questo referendum. Gli italiani non vogliono arrendersi, non vogliono consegnare le armi. Il 15 settembre cominciano gli scontri. Ormai i tedeschi hanno sull'isola quasi tutta la Edelweiss. La Jäger Division, ex 704esima, anche questa è sempre più presente e nel frattempo stanno arrivando gli Stukas, i bombardieri da picchiata, che certo farebbero fatica se gli italiani disponessero di qualche apparecchio da caccia, ma possono dominare il cielo indisturbati. La contraerea italiana poi è composta da poche mitragliere e qualche cannone. Cominciano i combattimenti, duri, spietati. Si combatte sulle spiagge, si combatte sulle colline, si combatte nelle piazze dei paesi, si combatte per giorni, sostanzialmente per una settimana. Il 22 di settembre, con la divisione ormai accerchiata, Gandin convoca i suoi ufficiali. Le possibilità sono due: continuare a combattere fino alla morte, sapendo che non ci sono altre alternative, tenendo presente poi che le riserve di munizioni si stanno esaurendo, oppure arrendersi. Si opta per la seconda opzione. Viene issata sul comando una bandiera bianca che altro che non è che la tovaglia utilizzata dagli ufficiali per cenare. La notizia della resa della Acqui arriva a Berlino ed è Hitler in persona a prendere la decisione. Nessuna pietà. Quegli italiani sono traditori e vanno fucilati tutti quanti. Non importa che siano dei soldati che hanno combattuto in maniera leale. Non importa che fino a qualche settimana prima fossero alleati. Nessuna pietà. I sopravvissuti ai combattimenti vengono radunati in prigioni improvvisate. I primi a pagare il conto sono chiaramente gli ufficiali. 129 ufficiali sopravvissuti ai combattimenti vengono radunati su una collinetta vicino al mare. Lì c'è una costruzione, si chiama la Casa Rossa, perché è una casetta dipinta proprio di rosso. Ed è qui che inizia la strage. Gandin ha già capito da tempo. Tocca a lui e al suo stato maggiore pagare per primi. Di fronte alle canne spianate dei mitra tedeschi, Gandin non si fa illusione. Non accetta di essere colpito alle spalle. Guarda in faccia il pronto di esecuzione e urla: «Viva l'Italia, viva il re!» Fa appena in tempo a finire queste parole che la raffica lo abbatte. È l'inizio di una mattanza, come se fossimo dentro un mattatoio, ma non vengono macellate bestie da soma o animali da macelleria. Sono esseri umani quelli che vengono uccisi da quel momento in avanti. È un vero e proprio massacro. Un massacro insensato che prosegue per giorni fino al 29 di settembre. È difficile fare un conto completo delle perdite dell'acqua. Si sa solo che di tutta la divisione, una divisione che era praticamente a pieno organico e che contava anche su unità d'appoggio dei regi carabinieri, delle regie guardie di finanza, della sussistenza e della regia marina, una divisione che contava su quasi 12.000 uomini, torneranno a casa in meno di 2.000. Perché? Perché i combattimenti, le fucilazioni e infine addirittura la mala sorte si accaniscono sui sopravvissuti dell'Acqui. I calcoli sono difficili da fare. Non tutti gli storici sono concordi sulla dimensione delle perdite. Il computo varia da 6.500 caduti a 9.500 caduti. È un po' difficile. Si sa solo che molti di questi muoiono fucilati, In precedenza circa 1200 tra soldati e ufficiali sarebbero periti nei combattimenti. Altri ancora muoiono per mare perché le navi che li trasportano sul continente incappano in un campo minato. Due di queste saltano in aria e una terza, ironia della sorte, viene bombardata dagli alleati che ignorano il contenuto umano a bordo. Chi arriva sul continente viene spedito nei campi di prigionia, dove le condizioni sono durissime, quasi disumane. Vengono spediti in Germania, in Polonia, ai confini con l'Ucraina. Muoiono tantissimi. Sono in pochi a salvarsi. Una sessantina tra soldati e ufficiali scappa alla mattanza sull'isola. Riesce a essere nascosta dai greci. Tra questi c'è il capitano Apollonio, che diventerà uno dei testimoni chiave sui fatti avvenuti a Cefalonia, sui massacri della Edelweiss, che si renderà protagonista nel corso della sua storia di altri massacri, macchiando quel bellissimo fiore, la stella alpina, col sangue di tanti innocenti. Di Cefalonia si sente parlare solo a guerra finita. Si comincia a tracciare le dimensioni del massacro. Vengono scritti libri, alcuni sono romanzati. Vengono registrati film per la televisione o per il cinema. Ma i processi, i processi vanno a vuoto. Il generale Hubert Lahn, il capo della 12esima Corpo d'Armata e comandante diretto della Edelweiss, viene condannato a Norimberga a 12 anni di reclusione, ma ne sconterà soltanto 3. Sapete il perché? Perché nessun ufficiale italiano, dei pochi sopravvissuti, venne chiamato alla sbarra a testimoniare su quello che Lanz aveva ordinato ai suoi uomini a Cefalonia. Non basta. Per anni la questione di Cefalonia, del massacro della Acqui, finisce nel dimenticatoio. Non se ne sa più niente. Bisogna aspettare il 18 ottobre del 2013 perché il Tribunale di Roma riconosca la responsabilità di un caporale, un graduato di truppa dell'Edelweiss, tale Alfred Storr, che viene condannato all'ergastolo per il massacro, un caporale. E gli altri soldati e soprattutto gli ufficiali al di sopra di lui? Niente, non ha pagato nessuno per ciò che è avvenuto a Cefalonia. E per quale motivo? Perché dopo l'inchiesta degli anni 50, i fascicoli sono finiti in quell'armadio, l'armadio della vergogna di cui parlavamo all'inizio. Questo grande armadio conservato in un palazzo a Roma, colmo di fascicoli e con le ante rivolte verso il muro, impossibile da aprire, salvo spostamento. I fascicoli sono rimasti lì a ricoprirsi di polvere, con la dicitura archiviazione provvisoria, apposta il 14 gennaio del 1960 dal procuratore militare generale Enrico Santacroce. Perché lo Stato italiano per tanto tempo si è disinteressato di quei fascicoli? Forse perché bisognava evitare occasioni di imbarazzo? Forse perché nel frattempo il mondo stava cambiando, si stava costruendo l'Europa unita? Forse perché la Jugoslavia nel frattempo aveva chiesto a più riprese di poter istruire processi contro gli ufficiali italiani che si erano macchiati di crimini di guerra proprio in Jugoslavia durante la guerra e quindi era meglio non sollevare il coperchio del vaso di Pandora? O forse è stata semplice negligenza, come spesso avviene all'interno di una farraginosa macchina burocratica? Non sappiamo le motivazioni reali di tutto ciò. Non le sappiamo, però. Quello che sappiamo è che per lungo tempo le migliaia di morti della Acqui non hanno avuto giustizia. Oggi non possiamo rendere loro giustizia in senso giudiziario. Possiamo solo ricordare ciò che avvenne. Possiamo ricordare il generale Antonio Gandin e i suoi ufficiali, uccisi in spregio a qualunque regola di guerra, mitragliati senza pietà. Possiamo ricordare i loro soldati che sognavano di tornare a casa perché erano stufi di una guerra insensata e che non avevano mai sentito propria. Possiamo ricordare tutti quei giovani che avevano deciso alla fine di imbracciare le armi per salvare la loro vita, perché sapevano che non ci sarebbe stata pietà da parte degli ex amici ed ex alleati tedeschi. Questo possiamo fare anche oggi, in questi giorni in cui ricade l'81esimo anniversario, tanto dell'armistizio quanto del massacro dell'Acqui. L'Acqui è stato un esempio. I tedeschi lo volevano rendere un esempio assoluto di punizione spietata nei confronti degli ex alleati ritenuti traditori. In realtà, il sacrificio dell'Acqui è un esempio di attaccamento ai valori propri della cittadinanza, della identità, della volontà di mantenersi liberi e indipendenti. Quello che hanno fatto i soldati e gli ufficiali dell'Acqui, pagando con la vita. Ed è per questo che non dobbiamo assolutamente dimenticarli, perché se oggi esiste un'Italia lo dobbiamo anche a loro, lo dobbiamo anche al generale Gandin, che davanti a quei mitra decise di gridare viva l'Italia.
incredibile.
Ma è uno scherzo?
Così pazzo!
Vero,
È verissimo! Alla Coop con i prezzi Pop arrivano i nuovi buoni da 10 euro. Li prendi con un acquisto di 15 euro fino al 22 settembre e poi li usi la settimana prossima. Perché una spesa di qualità deve essere per tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.